Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti alla piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui, altri dicevano: no, ma gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli chiesero: come dunque ti furono aperti gli occhi? Egli rispose: quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato e, dopo essermi lavato, ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è questo tale? Rispose: non lo so. Intanto condussero dei farisei quello che era stato cieco. Era infatti sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista, ed egli disse loro: mi ha posto del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri dicevano: come può un peccatore compiere tali prodigi? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e aveva acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora ci veda, non lo sappiamo. Ne sappiamo chi gli ha aperto gli occhi, chiedetelo a lui, ha l'età, parlerà lui di se stesso. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: ha l'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quegli rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa so, prima ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero di nuovo: che cosa ti ha fatto, come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Allora lo insultarono e gli dissero: tu sei suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ora noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e, incontratolo, gli disse: tu credi nel Figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è Signore perché io creda in Lui? Gli disse Gesù: tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio Lui. Ed egli disse: io credo, Signore. E gli si prostrò innanzi. Gesù allora disse: io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo forse ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore. Ci sono diverse guarigioni di ciechi operate da Gesù, testimoniate nei Vangeli. L'Evangelista Giovanni ha mantenuto la guarigione del cieco nato, di cui, come abbiamo sentito, fa il prototipo del credente. Qui si tratta di uno che scopre un po' alla volta la fede, no? In mezzo a tante parole, a tanti pareri, a tante difficoltà. Giovanni fa del cieco nato il prototipo del credente che passa dalle tenebre alla luce attraverso l'illuminazione, che è il battesimo, l'illuminazione del battesimo, e che diventa testimone di Cristo, nonostante l'indifferenza degli uni e l'ostilità degli altri. Quindi basterebbe già assumere questa chiave di lettura per capire la vivacità, ma anche l'attualità, la straordinaria attualità di questo racconto. Cioè, ci parla in realtà dell'accesso alla fede, così come è vissuto oggi, anche oggi, da molti adulti, che sono attirati dalla luce di Cristo attraverso tante contraddizioni, no? E ci parla soprattutto dell'opera di Dio, questo racconto. Inizia così, no? Ci parla dell'opera di Dio che Gesù, l'inviato del Padre, è venuto a compiere in questo mondo. Fintanto che io sono nel mondo, sono la luce del mondo. E l'opera di Dio è un lavoro, no? Per far arrivare la luce negli uomini. Il Padre lavora e anche il Figlio lavora, no? Fintanto che io sono nel mondo, sono la luce, e questo lavoro è una fatica. L'opera di Dio è un lavoro vero e proprio. Il Padre mio lavora senza stancarsi e anch'io lavoro, e lavora facendo dei segni. Cioè la vita parla appunto di Dio. Giovanni è capace di osservare le cose che accadono tra gli uomini come misteri, come segni, no? Della luce, della parola. Lavora facendo dei segni e attirando verso di sé, alla luce, e ridonando la vista e la vita. E noi, aveva chiesto la folla dopo aver mangiato il pane, cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? No, ha chiesto così la folla. Cosa dobbiamo fare per lavorare anche noi alle opere di Dio? E Gesù aveva risposto: l'opera di Dio è che voi crediate in colui che egli ha mandato. Ritroviamo questa espressione al plurale all'inizio del nostro racconto, come eco della comunità cristiana che, unita al Cristo, considera la sua azione come il prolungamento della sua. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. La fede è l'opera che Dio compie in noi e che noi compiamo con Lui. La fede è opera di Dio, è anche un lavoro per noi uomini. Gesù opera incessantemente fino ad oggi per far venire alla luce coloro che sono ciechi dalla nascita. E questo è tutto il tema della ricerca della verità, è tutto il tema della verità che fa luce. E è tutto il tema anche del battesimo, dell'illuminazione cristiana, del discepolato, no? Del seguire Gesù. Questa è la chiave di lettura. Il racconto poi credo è talmente bello, è talmente drammatico, vivace, che non esige molti commenti, tocchiamo solo due o tre passaggi. Passando, dunque, Gesù vede un cieco fin dalla nascita e la gente di che cosa starà discutendo? Beh, anzitutto degli ambulatori, dei servizi medici, degli ospedali, dello specialista, no, di sicuro, ovviamente allora non c'era tutta questa possibilità e neanche tutta la possibilità di passare delle ore a parlare della medicina, no? Di sicuro di questo. E poi tutti gli altri discorsi che si fanno, e cioè il povero Cristo, come mai gli è capitato, cosa ha fatto di male, chi ha la colpa, perché a me, no, questi discorsi. E di fatto i discepoli, riferendosi alla mentalità della gente, si chiedono subito come mai, di chi è la colpa. Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Ma Gesù non risponde neanche a sta roba qui, E soprattutto Gesù non fa neanche come noi preoccupati di spiegare il male, no? O di spiritualizzare il male dicendo che Dio ti vuol bene, no? Tutti questi discorsi. Lui è venuto a guarire e a salvare, riprendendo alla radice l'opera di Dio. E alla radice, la chiave di lettura ce lo diceva, appunto, fare di questa guarigione un segno della fede, no? Dare veramente la luce a quest'uomo, in modo che faccia della sua guarigione un'occasione di salvezza, no? E imitando il gesto del Creatore, il giorno di sabato, altro tema, vabbè, non ci fermiamo, ma lo fa proprio in giorno di sabato perché è proprio il giorno di Dio, il giorno in cui Dio guarisce, in cui Dio illumina, in cui Dio crea, no? Imitando il gesto del Creatore, fa del fango con la saliva e spalma gli occhi del cieco. Va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa Messia. Inviato, Cristo. La piscina di Siloe serviva per le abluzioni e le benedizioni messianiche durante la festa delle tende. Quindi Giovanni è esagerato, lo sappiamo, no? Nei segni, nel raccontare le cose come misteri, però chiaramente qui è riassunta tutta la storia della salvezza, come dire: devi sentirti liberato, devi attraversare la prova del deserto, devi attendere la terra promessa, devi ricordarti dei giorni dell'alleanza, devi tirar fuori le tende, appunto, per ricordare questa traversata. E questa fontana che zampilla, appunto, nel deserto, in realtà è il Salvatore, è l'imperatore. l'inviato di Dio, è il Messia, va a lavarti alla piscina di Siloe, che significa inviato. E quella occasione in cui ci si lavava alla piscina di Siloe, ci si ricordava dei 40 anni nel deserto, la grande traversata verso la terra promessa che viene ritualizzata nella Quaresima, i 40 giorni di preparazione alla liturgia battesimale, all'illuminazione, la luce di Cristo. Si celebrerà così la notte di Pasqua, no? Ci vediamo, siamo battezzati. Il cieco se ne andò, si lavò e ritornò che ci vedeva. È ovvio. Ha fatto i 40 anni del deserto e ha incontrato il Messia, ci vede. No. Di questo cieco non si sa niente dal racconto, se non che è nato così, senza poter vedere la luce, senza riferimenti per orientarsi, simile a ogni uomo che viene nel mondo cercando la sua vita a tentoni, e al quale Gesù, luce del mondo, dà a vedere con un'iniziativa di salvezza totalmente gratuita. Appunto, di questo cieco non si sa niente se non ciò che segue, cioè la sua testimonianza. Egli è un testimone che Gesù gli ha dato la vista, appunto, no? Egli si comporta come un testimone messo alla sbarra, la sbarra del tribunale in cui Gesù è messo sotto accusa. Viene da Dio o dagli uomini? E in primo luogo sono i vicini, poi sono i parenti, poi sono i farisei, no? Sono anzitutto i vicini che vengono a testimoniare l'identità del testimone. Alcuni dicono è lui che stava seduto a mendicare, altri dicono no, non è lui, ma gli assomiglia. Lui però afferma sono io e racconta ciò che gli è capitato. Pensate, la traduzione che noi potremmo dare a ste robe qui, no, se parlassimo delle nostre storie, di quello che dicono gli altri che siamo, di chi siamo noi, no, in realtà. Poi sono gli accusatori. Quello che già era cieco viene condotto dai farisei, alcuni di loro dicono quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato, dicono di Gesù. Altri sostengono come può un peccatore compiere tali prodigi? Sono in disaccordo tra loro, come lo saranno davanti al Sinedrio durante la Passione, ma la loro testimonianza non era concorde, raccontano gli evangelisti del processo di Gesù. Quindi i vicini, i farisei e poi la volta dei genitori. Bella, bei tipetti, no? Noi non c'entriamo, lo sappiamo, chiedetelo, lui è grande, no? Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora ci veda non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi, chiedetelo, lui ha l'età. Essi avevano paura dei giudei che avevano già deciso di escludere dalla sinagoga chiunque avesse riconosciuto Gesù come il Messia. E infine il verdetto. I farisei convocano una seconda volta l'uomo che aveva riacquistato la vista e gli dicono: noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. E segue questa violenta discussione al termine della quale l'uomo cieco rende una vibrante testimonianza di fede. Noi sappiamo, dice, che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno teme Dio e fa la sua volontà egli lo ascolta. Se costui non fosse da Dio non avrebbe potuto far nulla. Allora lo gettarono fuori. Gesù lo viene a sapere e incontrandolo al Tempio gli dice: tu credi nel figlio dell'uomo? Quegli rispose: e chi è Signore perché io creda in lui? Tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui. Allora gli disse: Io credo, Signore, e gli si prostrò dinanzi. Allora, noi sappiamo, si potrebbe tradurre così, noi sappiamo e non sappiamo. Le cose si affermano e si negano, si susseguono e si accavallano le affermazioni e le negazioni, nel confronto con i vicini, con i genitori, con le autorità religiose. Ma è proprio questo continuo discorso con gli indifferenti, con chi obietta, con chi dice no, Dio non è così, che questo uomo un po' alla volta prende coscienza di ciò che gli è capitato e arriva a confessare la sua fede pubblicamente fino a dirla a Gesù stesso. Questo Gesù che lungo tutti questi incontri è presente, anche quando è assente, e ignorato e accusato pronuncia il vero giudizio, è per un giudizio, per giudicare che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e coloro che vedono diventino ciechi. Cioè Gesù confonde i superbi, quelli che credono di vedere, gli uomini sufficienti che si fidano della loro luce, e innalza gli umili, come canta Maria. Gesù opera, compie l'opera di Dio, poi tace e si ritira, perché gli uomini a loro volta reagiscono. Gli uni vengono alla luce, gli altri si scansano, gli altri ancora la rifiutano. Chi è Gesù? Da dove viene? Con quale autorità fa questi segni, in particolare quello di far venire alla luce della fede? Essi erano divisi. È così che oggi ancora molti si sottraggono dal prendere posizione, si dicono agnostici, all'età tocca a lui scegliere, veda lui, ma questo clima di indifferenza che è diventato l'aria che noi respiriamo, non è l'occasione di reagire davanti alla domanda della fede in una maniera più personale. E voi? Chiede Gesù a quelli che lo seguono, chi dite che io sia?